L'escatologia, in fondo, una sana escatologia penso che debba partire da qui, da qui, da tutte le cose che stiamo dicendo. Poi, però, questo è naturale, ne parleremo sempre un gioco. Vi cito una frase di Goethe che mi ha sempre colpito molto. In uno scritto, Goethe scrive: nel bene e nel male. Per possedere davvero ciò che abbiamo ereditato dal padre, il padre terreno ovviamente, dobbiamo riconquistarlo. Cioè tutto ciò che abbiamo ereditato dal padre dobbiamo riconquistarlo. E io penso che questa frase abbia una ricaduta anche teologica, nel senso che ciò che riceviamo da Dio, dal padre con la P maiuscola, va riconquista. Cioè, Dio ci ha dato tutto in dono, ma non nel senso che ci ha regalato. Cioè, ricevere in dono non vuol dire che ci è stato regalato tutto. Ce lo dona perché lo riconquistiamo, lo facciamo vivere. Ad esempio, Dio dà al popolo la terra promessa, ma non gliela regala. Dio ci dà la vita, ma non ce la regala. Cioè ci dà la vita come possibilità di conquista. Fa tutto facendoci fare tutto in qualche modo. Ci dona tutto, ma chiedendoci di rendere vivo quello che ci dona. Se vogliamo, ci mette nell'esistente e nell'esistenza, ma esistere non vuol dire ancora vivere. Cioè, ci viene donata l'esistenza, dobbiamo trasformarla in vita. Cioè, qui il compito dell'uomo è fondamentale. E tutto quello che faremo sarà sacramento di Dio allora. Sarà l'opera di Dio dall'interno. Se vogliamo, tutto ciò che abbiamo ricevuto in dono va salvato. E salvare in ebraico vuol dire dilatare, spalancare verso nuovi orizzonti, prendere il largo. Allora, tutto abbiamo ricevuto in dono, adesso è il nostro compito ricevere in dono, cioè ciò che abbiamo ricevuto in dono va salvato, cioè va portato alle estreme conseguenze, va reso vivo. Qui c'è il compito dell'uomo. Allora riprendo il discorso di prima, di Genesi 1,27, siamo stati, è vero, creati immagine e somiglianza di Dio, ma nel senso di potenzialità, cioè di diventare. Noi siamo in potenza immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo portarlo in atto adesso, no? Compierci ad immagine e somiglianza di Dio. Ci ha donato, non ci ha regalato l'immagine e somiglianza, ci ha donato l'immagine e somiglianza, adesso attraverso il nostro vivere quotidiano dobbiamo diventare immagine e somiglianza. Allora capite che il nostro compito, il compito di Tobia, il compito del viaggio, il compito della nostra vita, il nostro esistere quotidiano, la vita che dobbiamo vivere, più o meno lunga, ognuno avrà la sua, e il tempo concessoci per diventare quello che dobbiamo diventare. È un compito. E non si arriverà mai. Non si arriverà mai. Un traguardo appena raggiunto diventa inizio per un nuovo cammino. Gregorio di Nissa ha lasciato questa perla famosissima: la vita dello spirito va di cominciamento in cominciamento, di ripresa in ripresa, senza fine. Chi dice sono arrivato è morto, è morto. Allora, forse questa è la visione cristiana della vita. Dio è la luce che ci permette di crescere dall'interno, proprio come il fiore, come la zolla di terra. Che cos'è la zolla di terra? È niente, è scura, brulla, ma con la luce, permette al fiore di esplodere dall'interno. Quindi la nostra vocazione è di tipo ascensionale. Fogazzaro ebbe a dire: noi non discendiamo dall'animale, noi ascendiamo dall'animale. Cioè il nostro compito è ascendere. Nasciamo come animali, dobbiamo diventare umani. E più ci umanizziamo, più diventiamo divini. Più raggiungiamo la nostra immagine e somiglianza di Dio. Questa idea di compito, di compito. E guardate che Gesù, ogni volta che parla ai suoi discepoli, è tutto in questa dimensione. Come se tradotto potessimo dire: Gesù dice ai suoi, diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. Tutto il discorso sull'amore, sulla fraternità, sul dono, è perché l'uomo ascenda dall'animale, dalla bestia, per diventare pienamente uomo, o meglio diventare Dio attraverso la propria umanizzazione. Perché Dio ha soltanto questo come sogno, che l'uomo diventi se stesso. O meglio, che l'uomo, grazie alla luce di Dio, perché Dio è luce, Gesù è la luce del mondo, io sono la luce del mondo, attraverso questa luce l'uomo possa diventare se stesso. E allora io credo, e anche Michele Dova in questa direzione dice, è solo in quest'ottica che comprendiamo che cos'è l'ascetismo. La vita ascetica. La vita ascetica è importante, ma non come si suol pensare normalmente, con maniera abbastanza pietistica e impietosa. L'ascetismo è sacrificio per realizzare la nostra creatività, per crearci come uomini in pienezza. L'ascetismo è purificare il cuore per dilatarlo. L'ascetismo è la via dura, faticosa, per interiorizzare sempre più Dio, per diventare capaci di fare le cose di Dio. Perché è facendo le cose di Dio che diventiamo Dio. Facendo le cose di Dio vuol dire amare come ha amato Dio. Prenderci cura della dignità degli altri, avanti, tutto quello che è scritto nel Vangelo, in fondo, no? Chi vive la vita di Dio, che noi sappiamo qual è la vita di Dio perché è la vita di Gesù, chi vive la vita di Gesù, allora diventa pienamente umano, diventa divino, diventa divino. Questo è il miracolo. Venire alla luce. Ecco, il nostro compito è venire alla luce. Allora, la domanda fondamentale non è chi sono io, bensì chi vorrei essere, o meglio, chi devo essere. E la vita cristiana allora non è più obbedienza ad una legge, a una regola che sta fuori di me. La vita cristiana è ascetismo positivo, creativo. E penso che anche quella frase di Gesù, no, portare la propria croce vuol dire questo, portare la propria croce vuol dire vivere la dimensione dell'amore fino alla fine per diventare ciò che devi diventare, ciò che devi essere, come, perché ognuno ha un obiettivo suo, no? Nessuno, non possiamo diventare tutti la stessa cosa, però ognuno ha una sua umanità da compiere in pienezza, e questo lo si compie attraverso la via dell'amore che avrà sempre il sapore della croce. Questo vuol dire portare la propria croce, questo. Vivere la via dell'amore in quella tua storia, grazie alla quale tu diventerai te stesso. Allora la morale non è più obbedienza ad una legge esterna, a una regola esterna, ma se tu vivi lo Spirito di Cristo, cioè se vivi il Vangelo, se vivi nella modalità dell'amore, allora tu sarai capace di una vita, quindi se ti lasci imbevere in qualche modo, se ti lasci inzuppare dalla luce, dalla vita di Dio, dalla sua parola, allora tu darai nella storia la tua vita, cioè la tua vita diventa etica, no? Il tuo comportamento, questa è l'etica. Quindi l'etica non è a monte, la morale, l'etica è alla fine, cioè la produzione della tua vita è etica evangelica, capite? Perché la morale è l'obbedienza a una legge fuori, mentre l'etica è il risultato di una vita che vive in me, cioè del Dio che è dentro di me, che se io vivo in pienezza, allora comincerò a vivere come vive Lui. Questa è l'etica cristiana, comportamento cristiano. Non perché obbediente a una legge, perché la legge non salva, è lo Spirito che salva. Ecco, è un percorso che mi ha fatto così, che vi propongo a partire dal libro di Tobia, da questo suo viaggio, da questa frase dell'angelo, no? E ci tenevo a comunicarvela perché io penso che un cristianesimo creativo debba in qualche modo andare in questa direzione. Molto poco moralista, direttivo, no? Penso però che sia anche una carta vincente per gli uomini e le donne di oggi, questa, no? Far passare questa immagine di come compimento dell'essere. E dicevo che tutto questo è importante per prospettive teologiche. Scusate, escatologiche, perché anche questo è un altro tema su cui mi sto fermando, perché vorrei scrivere qualcosa, lo dicevo già il ritiro scorso. D'altra parte, chi non vive così è già morto, e noi siamo venuti all'esistenza, ma se non passiamo ad essere esseri viventi, continueremo ad essere soltanto esistenti, ma al di là della morte non passa l'esistente, passa soltanto ciò che è vivo, perché solo la vita può vincere la morte. Esistente, no? Anche una pietra esistente, ma non vive. Allora, l'escatologia cosa ti dice? Cosa passerà di là? Passerà di là, cioè cos'è che sopravverrà la morte? Soltanto l'esistente, cioè l'essersi compiuti attraverso una via di umanizzazione che ci ha fatto diventare divini, e visto che Dio è l'amore, e l'amore è più forte della morte, allora noi passeremo di là e vinceremo la morte. Tutto lì. È semplice. Se vogliamo recuperare qualcosa a caldo, così poi domani avremo più tempo per fermarci un po' su tutto. Ecco, domani mattina io concluderei gli ultimi partiamo dalla notte di Tobia e di Sara, che vincono l'angelo Asmodeo, il demonio Asmodeo, il cattivo angelo, il demonio Asmodeo con i fumi dell'interiore del pesce, il ritorno a casa, la guarigione di Tobia. Così a caldo, se volete, c'è qualcosa? Tutte questo discorso, soprattutto la finale della prima parte, Teilhard de Chardin, lo cito spesso perché dall'anno scorso abbiamo cominciato un cammino molto serio sulle opere di Teilhard attraverso un grande esperto di Teilhard qui in Italia, che è il dottor Nicola, che è di Torino, ogni 15 giorni veniva a chiedere una lezione su Teilhard. E penso che vada tutto in questa direzione. Poi Teilhard è molto complesso, però è affascinante. Tutte le registrazioni del corso dell'anno scorso le trovate sul nostro sito, quindi chi volesse prendersi la briga di ascoltare queste penso 15 ormai 20 lezioni su Teilhard, potete farlo.
Così, solo una cosa, no? Ecco, Gesù è in sostanza è colui che ha vissuto in maniera così piena, no? L'essere uomo, no? Quindi grazie a questo è diventato divino, quindi ha vissuto in una pienezza esagerata, no? Quell'amore, no? Per poter appunto diventare Dio in sostanza, no? Questa è una tendenza che noi abbiamo, in teoria. Però, insomma, pensare a uno che era Dio, che si fa uomo e vive questa pienezza, no, così grande, no, vive questo essere uomo in maniera così piena, no? E quindi
infatti Gesù è la pienezza d'uomo, e la pienezza d'uomo che gli ha permesso in qualche modo di vivere la pienezza di Dio, no? E qui che il dogma cristologico fondamentale, vero Dio e vero uomo, questo è fondamentale. D'altra parte c'è un episodio nella storia di Gesù in cui Gesù si è trovato in una svolta, cioè Gesù ha vissuto il battesimo e subito dopo le tentazioni. Non è un caso che l'episodio successivo al battesimo siano le tentazioni. Perché? Perché nel battesimo Gesù si è messo dalle parti, il contrario, vero? Cioè, adesso è venuto. Sì, dopo tutti gli evangelisti all'inizio abbiamo il battesimo, sì, ad esempio Matteo, al finale del 3 abbiamo il battesimo e poi le tentazioni. Nel battesimo, in qualche modo, Gesù in qualche modo ha deciso di mettersi dalla parte degli uomini. Cos'è il battesimo? Il battesimo è il momento in cui ha deciso, mettendosi in fila, in qualche modo, con gli uomini, si è messo dalla parte degli uomini, no? Ha detto, io mi faccio figlio facendomi fratello, facendomi fratello, cioè mettendomi dalla parte degli uomini, quindi servendo loro. Subito dopo arriva una tentazione, cioè la prima tentazione è quella, ma sei sicuro di diventare figlio mettendoti dalla parte degli uomini? Non è che puoi giocarti la figliolanza in un altro modo. Ecco le tre tentazioni, no? Le tentazioni del potere, del successo e dell'avere, no? Cioè, guarda che potresti realizzarti anche in un altro modo, questa è la tentazione, no? Ecco, allora io penso che il percorso di Gesù in fondo è questo, cioè soltanto a lui ha deciso in piena libertà di diventare pienamente se stesso, di compiersi fino alla misura di Dio, mettendosi dalla parte degli uomini e portandone tutte le conseguenze fino alla croce. Avrebbe potuto dare retta a Satana, poteva farlo, no? E quindi avrebbe rinunciato di diventare se stesso attraverso il servizio all'uomo. D'altra parte, anche nella preghiera sacerdotale, al capitolo 17 di Giovanni, si va in questa direzione, perché lui dice: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, no? Li ha recuperati tutti sulla croce, anche se cronologicamente la croce è dopo, ma ovviamente nella teologia giovannea è la preghiera che è fuori dal contesto cronologico, non la preghiera di Gesù. Quindi Gesù non poteva tornare in Dio, non poteva, se vogliamo, diventare, compiersi come Dio in pienezza se avesse trascurato l'amore ai fratelli. Non ho perduto nessuno di quello che è per questo che insieme torniamo al Padre. Non si va al Padre da soli, neanche Gesù poteva farlo, non poteva.
Una cosa sull'immagine.
A me erano venute in mente due cose mentre parlavi prima. Una, quando mi ha colpito moltissimo le cose che hai fatto su tutto questo approfondimento, no? su questo aspetto anche di più l'uomo è umano più emerge divino in lui, no? Anche quell'esempio di Gesù mi viene in mente quando sulla croce dice: perché mi hai abbandonato, no? Probabilmente perché in quel momento lì anche questo buio, che poi troviamo anche nell'esperienza di Madre Teresa e di altri mistici, era veramente, cioè, era talmente in pienezza con Dio che coincideva con Dio stesso. Quindi anche probabilmente questa assenza, questa non percezione più di Dio è perché aveva già compiuto questo percorso. Adesso non so se dicevo qualche eresia, però in questo cammino, no? Una cosa che mi aveva colpito è proprio perché immaginare che veramente in quel momento lì era veramente uomo ma veramente Dio. Quindi non so, la giro anche come domanda se appunto questo anche parole di Gesù, perché mi hai abbandonato, comunque questo, diciamo, questa assenza non fosse in realtà perché era un coincidente, quindi è un'unica cosa.
No, io andrei all'esatto opposto, che veramente sulla croce Gesù ha vissuto la massima distanza da Dio, il massimo svuotamento di Dio. Perché? Perché è diventato una cosa sola con gli uomini. Cioè, sulla croce Gesù è diventato e ha raggiunto la massima umanità, la massima umanizzazione. Perché? Perché ha raggiunto sulla croce tutti gli esseri umani crocifissi, cioè si è messo, ha portato alle estreme conseguenze il suo battesimo. Infatti non a caso gli ortodossi parlano del battesimo come un sepolcro liquido, il battesimo è già una prefigurazione della croce. Quindi nella croce ha raggiunto la massima sua umanizzazione, perché si è unito in maniera infinita con tutti gli uomini, grazie alla quale ha potuto compiersi come Dio. Però in quel momento della croce, quando ha lanciato quel grido, dobbiamo credere che lì si è svuotato completamente di Dio e si è allontanato infinitamente da Dio. Ma grazie a questo, cioè grazie a questo, però grazie all'unione massima con l'uomo, allora lì è diventato pienamente Dio. Non avesse vissuto questa umanizzazione massima perché ha recuperato tutti gli uomini, dobbiamo credere che non si sarebbe compiuto come Dio in pienezza.
Diciamo coincidenza, perché anche su quello che ci dicevi prima, no? Di Don Michele Dolce, più emerge l'umano, più.
Ma è appunto è un cammino, un processo, no? È un processo. Lì è proprio il massimo, è quel massimo dell'unione con l'uomo, ma questo l'ha portato, no? E poi quando morirà, allora quando muore, allora sì, tutto è compiuto, tutto si è consumato, ecco l'unione massima con Dio. Anni fa era uscito un libro di Franco Ardusso, grande teologo anche della facoltà teologica, e lui ha scritto un libro, perché in quegli anni in cui scrisse quel libro c'era a livello teologico si dibatteva molto, no, su ma Gesù sapeva di essere figlio di Dio? Il titolo del libro è proprio questo, no? Gesù sapeva di essere figlio di Dio. Ecco, in questa domanda che è lecita nella teologia, no? Cioè, Gesù aveva la consapevolezza, no? E Docchi dice: l'incarnazione a Betlemme non è stato un miracolo, eh? È stato un processo in qualche modo, no? Questo è molto delicato anche a livello teologico, però ha un suo fascino da approfondire anche questo, no? Che da Betlemme in poi Gesù acquisisce la consapevolezza di poter diventare Dio umanizzandosi sempre di più, e si umanizza attraverso l'umanizzazione degli altri, cioè attraverso l'amore che può dare agli altri fino alla morte. Soltanto se il chicco di grano muore, a un certo punto lo dice, ha avuto consapevolezza in età adulta di questo, se il chicco di grano muore per amore, no, allora può diventare pienamente il frutto sperato, cioè Dio. È la cosa affascinante, bellissima, che il cristiano adesso può vivere questo, perché lui è primogenito e noi lo seguiamo, cioè Paolo dice lui è il capo e noi seguiamo, cioè, questa è la nostra vocazione, è questa, diventare Dio. Ma se questo benedetto seme che siamo non muore per amore, rischiamo di morire veramente, cioè occorre morire per amore per non morire. Bisogna morire per non morire. La seconda morte di cui parla l'Apocalisse e San Francesco è questa. Cioè la seconda morte è il non aver accettato di morire per amore, quindi si conosce la morte. Mentre la prima morte è la morte biologica per gli altri. Non vorrei che fosse troppo complicato, ecco, però...
Scusate, io volevo tornare un attimo sul discorso di immagine e somiglianza, che sono due cose molto un pochettino diverse. Io ho sempre pensato che l'immagine e somiglianza fosse una situazione ontologica che certo ha uno sviluppo e poi può avere uno sviluppo e non è una situazione di arrivo, no? non si esplicita automaticamente, però nel nostro tempo che fosse un qualcosa di costituente dell'uomo. Su questo, anche che i rapporti di amore per il prossimo si potessero basare, perché al di là del percorso che ciascuno fa, noi vediamo nell'altro, nel fratello, appunto un fratello, un'immagine e somiglianza, questo al di là del percorso. E se questo non è, mi turba un po' questo discorso dell'amore del prossimo, diciamo.
Ma questo è uno dei problemi che ogni tanto vengono fuori, no? Quando si dice, è una frase tipica delle scuole del Cottolengo, no? Quando dice, cioè fare il bene dell'altro perché nell'altro vedi Dio, no? O vedi l'immagine, allora qualcuno dice, ma tu non fai il bene dell'altro perché tu fai il bene dell'altro in quanto altro, no? Il prossimo, hai da amare in quanto prossimo, non perché tu vedi l'immagine di Dio, no? Se no rischi ancora di usare il fratello come strumento per il tuo amore di Dio, no? Tu ami il prossimo come altro, no? Quindi, ecco, secondo me si potrebbe risolvere così. È certo che noi nasciamo con queste immagini e somiglianza in nuce, veramente, no? come germe, che però non è niente ancora se non viene sviluppato durante la propria esistenza, ecco, no? Quindi l'immagine e somiglianza come obiettivo e non come qualcosa dell'inizio, no? Che una certa teologia addirittura ha pensato che si potesse, che si sia potuta guastare attraverso il peccato dell'origine. Cioè noi siamo stati creati immagini e somiglianze di Dio, no? Come divini. Poi è subito il peccato e allora ci siamo in qualche modo, l'abbiamo offuscata questa immagine di Dio. Adesso bisogna pian piano riconquistarla. Non va tanto, cioè noi non siamo, non c'è un peccato all'origine, c'è un amore al massimo all'origine che ci ha chiamati all'esistenza, no? Siamo frutto di un amore, adesso è tutto un compito per compierci. Noi non viviamo per riparare un danno, stiamo attenti, noi non viviamo la nostra storia per riparare un danno. se no è frustrante questa cosa, è bruttissima. Noi viviamo per compierci in pienezza, nell'amore, questo. E Dio non, Gesù non è un restauratore, che è venuto a restaurare un'immagine turpata dell'inizio. Gesù è la luce del Padre, è la luce di Dio che dentro di noi ci permette di esplodere in pienezza. E sono prospettive diverse, prospettive molto diverse.
Rimane un pochettino il problema che questo prossimo non è sempre così amabile da attirare simpatie e solidarietà, ecco, se non c'è una ragione che va anche al di là di quello che vediamo, no? Quello che capita in tanti casi, no?
Sì, però cioè, se mi di capire, no? Che l'altro è un disgraziato, però se io mi concentro e mi dico io vedo in te Gesù, allora ti amo, faccio fatica, ma perché vedo in te Gesù ti amo. E sì, si può aiutare, si aiuta, è importante amarlo, no? Poi uno si escogita da quelle cose così, però non io amo l'altro in quanto altro veramente, no? In quanto se no diventa quasi un perché io amando te divento pienamente me stesso, no? E questo che non amo te per fare un piacere a Dio, no? Io non mi spendo, non arrivo ad amare te, a morire per te perché così faccio contento Dio. Ma io amo te perché mi umanizzo e umanizzandomi divento pienamente me stesso, no? Cioè divento divino e compro la mia vocazione. E allora scompare anche qualsiasi moralismo nella carità, nel servizio ai fratelli. Questo è da tenere presente.
Ritorniamo su un secondo sul discorso del peccato originale, no? O la prima disobbedienza. Prima hai detto che il peccato è un'occasione per la grazia. In realtà il peccato è anche un disamore. Posso leggere in quest'ottica, nell'ottica di quanto poi hai detto oggi, quindi questo disamore come ciò che non mi permette di compiermi in pienezza?
Cioè, il peccato è questo. Il peccato è un... Noi diciamo, no, anche nella lingua italiana, cioè, peccato, no? Quando falliamo qualcosa, no? È un modo di dire, no? Peccato. Sono andato vicino, ma ho sbagliato il bersaglio, no? Peccato. E questo è il peccato. Il peccato è un fallimento dell'autocostruzione. Il peccato è un fallire la propria creazione. È una decreazione, il peccato. È una decreazione. Quindi il peccato non come offesa fatta a Dio, assolutamente, è un'offesa, cioè offesa nel senso etimologico della lingua italiana, cioè una ferita della mia creazione, del fallimento del mio compiermi. Se l'amore a farmi diventare divino, perché amando mi umanizzo e umanizzandomi divento divino, peccando, no? Peccando, infrango questo, infrango è un non amore che è l'unico a portare le conseguenze sono io e non certamente Dio. Però purtroppo, se voi leggete il catechismo, sotto la definizione di peccato è ancora questo, un'offesa fatta a Dio. Hanno preso un taglio in colla dal Pio X e l'hanno messo qui. Ma poi la scrittura ha dei bellissimi passi in cui si dice che ancora, ma già Geremia, già nell'Antico Testamento, era passata questa cosa, no? Dio che dice, ma credete che peccando offendete me? No, offendete voi stessi. E Geremia dice questo. Dio in Geremia. E noi purtroppo rimaniamo ancorati a delle idee un po' strane.
Volevo, un po' confusamente, però, fare due sottolineature. La prima legata al discorso dell'uomo e presa di coscienza della divinità da parte di Gesù, no? La cosa che mentre parlavi mi tornava, no? Anche a me, nelle parole di Michele, anche delle altre persone che citate, che tra l'altro persone che ho rispettato moltissimo, cioè che mi piacciono molto, però non c'è il non c'è la volontà di spiegare anche un po' l'inspiegabile, cioè di non, cioè di svelare un mistero che in effetti è proprio perché il mistero che è pieno, no? È questa della, per esempio, della presa di coscienza da parte di Gesù che lui fosse Dio, no? Fosse Dio. E questa è la prima. Non c'è visto che stiamo cercando come umanità di soddisfare un bisogno nostro, di far coincidere matematicamente delle cose, quando in realtà ciò, solo perché è un mistero, è anche difficile. Come diceva Agostino, di far entrare nel mare un secchio d'acqua, no? Non so. E la seconda cosa era sulla sottolineatura, poi, come poi anche nella squadra, voleva piacere sentire l'opinione. Sulla io divento divino nell'umanità piena, no? E quando ascolto queste argomentazioni generalmente ci sono due aspetti che sempre saltano. Primo, e io impongo anche un criterio, mi dico anche come faccio a trasmettere questo concetto che oggi ho acquisito, magari col tempo interiorizzerò. Non è rischioso il fatto che siamo su un livello ancora molto intellettuale e meno pastorale, cioè come darci magari uno strumento per trasferirci da un piano intellettuale e meno pastorale. Questa è la prima questione, la seconda domanda. La seconda è forse la tentazione, la seconda, è che io posso pienamente essere cristiano, chiamiamo così, pur non essendo giudaico cristiano, cioè nella misura in cui io amo profondamente il fratello e tutto quello che dedico attraverso il mio essere e l'amore verso il fratello, poi non conta più l'etichetta che ci fico sulla spalla, no? E allora, se non conta più questo, forse non conta più il senso della tradizione, forse non conta più, tra virgolette, la Chiesa, no? E tra virgolette, proprio l'eresia, forse non conta più Cristo, perché io potevo amare un fratello anche prima di Gesù, no? Profondamente così. Cioè non è una scrittura più o meno che...
Sì, sì. Ma lascio da parte il suggerimento, se vogliamo, di come poter trasmettere a livello pastorale queste verità, perché non sono un parroco, innanzitutto non sono un pastoralista, quindi diventerebbe difficile, ecco. Io penso che così a caldo potrei dire fermarmi molto sulla parola di Dio. Quando tu rimani affascinato, certamente troverai anche il modo per affascinare. Quando tu in qualche modo dici ma qui c'è qualcosa di bello, qua c'è qualcosa di grande, no? Come un genitore che non c'è una scuola, no? Per diventare capace di passare le cose ai figli, però per amore tu alla fine le passi in qualche modo. Quindi io penso che prima bisogna affascinarci di questa realtà, no? Affascinarci della parola di Dio, affascinarci. Poi una volta che anche soltanto chi ti accosta, no? Probabilmente intuisce queste cose da te, no? Diventa naturale in questo, in qualche modo, forse non c'è bisogno di scuola. Sulla prima, sì, è un mistero, è vero, ma il fatto che sia un mistero, questo non ci esula dal dall'approfondimento, ecco, stiamo attenti che mistero non vuol dire appunto è qualcosa di talmente grande che però noi abbiamo l'intelligenza, quindi faremo torto alla nostra intelligenza a non cercare di penetrare il mistero. E, chi era? Origene, lui Onisseno, adesso non mi ricordo più se è Gregorio o Origene, prima di ogni sua affermazione dice sempre secondo me così così così, secondo me così così così. E allora riguardo all'intelligenza, quindi noi abbiamo un'intelligenza, come diceva, che ha bisogno di confrontarsi col credere, no? Quindi proprio non è soltanto una possibilità, è un dovere di, con molta umiltà certamente, con non vuol dire arrivare a comprendere Dio, perché Dio non si comprende, addirittura Agostino dice nel momento in cui tu sei arrivato a avere un'idea di Dio sicuramente quello non è Dio, però al tempo stesso invita a cercare, no? Una fede che si la fede interrogante, no? Quindi è veramente un compito. Secondo me sono i dogmatici che hanno paura di questo, no? Io penso che il catechismo in qualche modo, chi crede soltanto al catechismo manda alla malora la teologia in qualche modo, cioè, se il catechismo fosse l'ultima parola sulle verità di fede non ci sarebbe più la teologia, tutto lì tanto, no? Allora la teologia, qual è il motivo della teologia? La teologia continua a interrogarsi, continua, ma con grande umiltà ovviamente, no? E allora io penso che sia necessario questo processo, questo cammino lento e così ma non per arrivare a chissà quale definizione, semplicemente perché è bello anche, no? Di una bellezza che fa crescere, di una bellezza che umanizza in qualche modo, quindi la ricerca teologica in fondo è questa, quindi senza presunzione. E sull'ultimo aspetto che dici, io faccio sempre questa distinzione, no? È vero che pensate a tutte le persone che amano veramente fino a morire che non sono cristiane, o perché sono atee, o perché sono musulmane, perché sono induiste, perché sono taoiste, no? C'è tutto un mondo di amore fuori dall'etichetta cristiana, no? E però dobbiamo credere che se veramente l'amore è da Dio, perché l'amore è Dio, no? L'amore è Dio, quindi chi ama ama dell'amore di Dio, che lo sappia o non si sappia, ecco, il cristianesimo noi crediamo che è una consapevolizzazione di questo, no? Quindi il cristiano è consapevole, no? Che a noi è giunto questo amore per opera di Cristo. E Cristo è in azione fin dalla fondazione del mondo, cioè il Cristo, l'agnello immolato, dice l'Apocalisse, l'agnello immolato è immolato fin dalla fondazione del mondo, cioè allora tutti gli uomini di questo mondo amano in maniera cristica, tutti gli uomini, che lo sappiano o no, perché l'amore è da Dio che passa attraverso l'azione di Cristo. D'altra parte, lo dice Giovanni nel prologo, no? Tutto è stato creato in Cristo. Tutto porta l'impronta di Cristo, no? Anche il cuore dell'uomo che è capace di amare. Ora, il cristiano cosa ha in più, se vogliamo dire? Ha la conseguenza di questo. È come se uno avesse vinto a una lotteria 10 miliardi di euro. Una cosa è saperlo. E una cosa è non saperlo, no? Se tu lo sai, ne godi in pienezza in qualche modo, no?
Ho un'altra domanda, ma sai che comincia fa soltanto uno. E ieri mi ha detto una cosa e ho fatto sapere la differenza, se sono uguale. Quando ha detto che, sento dire, sappiamo, che Dio permette anche se non vuole. Oppure Dio non lo vuole, Dio non lo vuole, ma lo sa. Cioè, questo più o meno, e questo che avete, queste due cose per Nazionale sono uguali o sono diverse?
No, no, stiamo attenti, che la cosa è molto fine, ma bisogna distinguere bene, ma a livello pastorale queste cose sono importanti, perché voi troverete sempre gente, persone che vi accosteranno sul mistero del male, perché l'ultimo scacco dell'uomo è il dolore, la sofferenza e la morte. Allora dobbiamo dire poche cose, ma almeno su quelle poche cose, se no dobbiamo permettere che il mistero faccia la sua parte, ecco. Però qualcosa dobbiamo dire, ma in maniera sensata. Anzitutto, che Dio non permette il male. Perché qualcuno si sente dire questo, no? Cioè Dio non vuole il male, ma lo permette. Anche buoni parroci ho sentito dire queste cose in alcuni funerali, riguardo anche alla violenza, così. Ma non ci siamo. Dio non vuole, certamente non vuole il male. E Dio col male non ha nulla a che fare, anche se nell'Antico Testamento quasi tutto l'Antico Testamento va in direzione contraria, cioè l'origine di molto male è da Dio, è Dio che manda le catastrofi, manda il male, manda la morte, manda di tutto, no? quindi l'origine del male è in Dio. Per l'Antico Testamento c'è un fondamento perché si è arrivati, perché c'era quella teologia ancora che vedeva così, perché visto che il male ha una potenza pare infinita, allora bisogna, il rischio qual era? Quello di pensare che ci fosse un Dio del male e poi un Dio del bene. Però visto che Israele ha fatto molta fatica a far passare l'idea di un Dio unico, del monoteismo, ha detto, facciamo passare l'idea che da Dio viene fuori il male e il bene, ecco, perché non vadano a pensare che siano due dei. Quindi per salvare l'unicità di Dio, il monoteismo ha aperto anche la possibilità di Dio fonte del male e del bene. Poi ovviamente con la maturazione della teologia biblica, gli ultimi libri anche non accettano più questo. E poi il Nuovo Testamento con Gesù è saltato del tutto. Quindi Dio non è la fonte del male, Dio non vuole il male, ma non lo permette neanche. Perché permettere vuol dire volere. Permettere vuol dire volerlo, il male. Non so se era con voi che facevo questo esempio, a me è stato fatto, l'ho sentito e mi piace molto. È come se un padre di famiglia, un genitore, avesse una sua figlia che sta per essere abusata da un bruto. Ovviamente il padre non vuole questo, ma lo permette. Ma come lo permette? Stessa cosa, no? Come tu sei un genitore e permetti che questo qui faccia... ma io non lo voglio, ma lo permette. No, e permettere vuol dire volere. Stiamo attenti che Dio non permette neanche il male. Il male va avanti per la sua strada. Il male c'è e Dio non può farci nulla. È questo che dobbiamo far passare. Allora, Dio è impotente di fronte al male? In certo senso sì. Durante la storia, perché la storia fa il suo processo, quello dicevo ieri, no? La storia con la sua dose di male, con la sua dose di violenza, con la sua dose di ignoranza, con la sua dose di tutte le cose bruttissime, fa la sua strada. Il cancro ti può prendere, il cancro, quindi poi c'è un male responsabile e un male irresponsabile, cioè c'è un male voluto e un male invece soltanto subito. Pensate alle alcune malattie, anche se molte sono ancora causa dell'uomo, ecco, ma altre proprio sono causa della natura, no? E quindi come un tumore può prendere una pianta, può prendere anche me, che faccio parte come un albero della natura. Io non sono diverso da un albero a livello naturale, un pochino più sviluppato certamente, no? Quindi il male, la sofferenza c'è, fa il suo corso e Dio in qualche modo non può farci nulla, non può farci nulla. Però per me, questo non vuol dire permettere, non farci nulla, non sta permettendo, è impotente in questo senso. Perché Dio è onnipotente soltanto nell'amore, ricordiamoci. Quando noi crediamo in solo Dio Padre onnipotente, noi crediamo che Dio è Padre onnipotente nell'amore. Cosa vuol dire onnipotente nell'amore? Che dà la vita per i suoi figli, che ha dato il boccone a Giuda e che lava i piedi ai suoi figli. Questo è un, lì si svela e c'è l'incroce. Questa è la rivelazione dell'onnipotenza di Dio. Dio onnipotente soltanto nell'amore. Quindi il male fa la sua strada, ma per me, ma in qualche modo fa sì che questo male non sia l'ultima parola sulla nostra esistenza, perché lui, essendo il bene, non permetterà, appunto in quanto lui è il bene, non permetterà che il male sia l'ultima parola. Il male, per quanto si possa scatenare su questa terra, sarà sempre, sia quello subito che quello fatto, sia la penultima parola. L'ultimo è l'amore, l'ultimo è il bene. C'è una parabola che è splendida, quando l'ho commentata, ci sono quei passi che tu leggi per una vita, e non ti dicono, non ti dicono niente, sono belli, no? Poi a un certo punto si rivela qualcosa, no? Quella parabola del grano della zizzania. Ecco, riguardo al problema del male, quella parabola è splendida. Cosa dice Gesù? Un uomo uscì, un seminatore uscì e seminò del buon seme nel campo del mondo, del buon seme, cioè da Dio esce soltanto il bene. Entra il male, da dove infatti i servi dicono, ma c'è del brutto, del cattivo seme nel tuo, no? C'è della zizzania, c'è qualcosa che non va, c'è del male nel tuo campo. Da dove viene un de malum, la grande domanda dell'umanità, da dove il male? Non da Dio. E Gesù splendidamente si limita a dire, un nemico ha fatto questo, punto, punto. Non dà spiegazione da dove giunge il male. La liquida così. Un nemico ha fatto questo. C'è. La questione non è chiedersi da dove il male, ma cosa farne del male. Cosa farne? E infatti cosa dicono i discepoli? Vuoi che andiamo a toglierlo il male? Lui dice no. Come? Un Dio che dice non togliete il male? Perché il rischio... che se tu fai del male, vuoi togliere il male, fai ancora più male. Questo è il rischio di togliere il male. Fare ancora più male. Lui dice, lasciate che l'uno e l'altro crescano assieme. Non c'è altra soluzione. Il male c'è e crescerà col bene. Verrà il momento in cui, alla fine di tutto, io farò in modo che il male non sia l'ultima parola, ma alla fine di tutto. Perché dice... Poi cosa dice? Non sradicate il male, perché facendo in questo modo rischiate di sradicare anche il bene. Cosa vuol dire? Il male dentro e fuori di noi in qualche modo c'è, perché c'è, ma grazie a Dio diventa possibilità perché il bene si possa manifestare. Se tu togli il male... togli anche la possibilità al bene di agire, di rivelarsi. Fantastico, eh? Cioè il male che mi porto, proviamo a pensare al male che abbiamo dentro, tutti abbiamo del male. Il male che abbiamo dentro, se lo togliessimo, e Gesù dice non toglietelo, quindi il male che mi porto dentro dà la possibilità a Dio di agire come salvezza in me. È il discorso del peccato di ieri, no? O di stamattina, non so, quando dice, ecco cos'è il male, che il male è la possibilità dell'azione salvifica di Dio in me. Se io togliessi il male, impedirei a Dio di farmi del bene. O non lo dico io questo, lo dice il Vangelo. E fuori di me, se io togliessi il male, impedirei, cioè se tu mi fai del male, e se io ti elimino, perché sei tu che, noi siamo, buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, quindi tu mi fai del male, io ti elimino, impedisco di far diventare questo tuo limite un luogo teologico, cioè un luogo teofanico, cioè io impedisco di farti del bene, perché Gesù non mi dice di togliere il male, mi dice di perdonarti, e perdonare vuol dire avvolgere il tuo male nell'amore, nella misericordia e nel perdono. Quindi il male, Questo è il paradosso, qui siamo nel pieno paradosso cristiano. Il male diventa occasione dell'opera di Dio, dentro e fuori di noi, perché il bene si possa manifestare. Come la luce ha bisogno di un ostacolo per potersi manifestare. Non ci fosse, diamo un fisico qui, se non ci fosse un ostacolo la luce non ci sarebbe. Se non ci fosse l'attrito il movimento sarebbe impossibile. Se non ci fosse il male, il peccato, il bene non potrebbe manifestarsi. Per questo dice non togliete il male. Guardate quella parabola, è grandiosa. Quindi il male c'è, non sappiamo da dove arriva. Gesù dice un nemico ha fatto questo e non vuol dire, non intendeva certamente il diavolo. Il male c'è, perché Dio ha seminato soltanto del buon sé. Il male c'è, la questione non è da dove viene un demalo, non è questa la domanda. La domanda è cosa ne facciamo, visto che c'è. Gesù dice avvolgetelo nell'amore. L'unico modo per sconfiggere il male è avvolgerlo nel bene, perché tutto quello che viene avvolto nel bene, nell'amore, durerà per sempre.
Io questa considerazione, questa domanda, d'accordo su tutto il discorso della parabola della zizzania, che però è, secondo me, anche vista in un'ottica escatologica, però non sono d'accordo sull'impotenza di Dio nel togliere il male, perché se noi riflettiamo sul Vangelo ci sono diversi passi, soprattutto perché quando lui dice il regno di io essendo qui nel mondo il regno di Dio è qui con voi, ed essendo qui con voi il male non può agire, in diversi passi si vede come Gesù caccia via il male, gli spiriti, e dà anche il potere ai suoi discepoli di farlo. Quindi non penso che sia un'impotenza di Dio verso il male, piuttosto vedo più interessante il discorso della maturazione, e che quindi, come dicevi tu prima, c'è bisogno di questo percorso, di questo viaggio, come l'abbiamo intesa oggi di Tobia, per rendersi conto che il bene si manifesta. Però non penso che il discorso del permettere, forse, pastoralmente, è nato proprio dall'impossibilità di spiegare da dove arriva il male, e forse anche per dire che Dio ci lascia liberi, e questa libertà comporta anche il male, comporta anche che gli uomini compiano il male con questa libertà. Forse in questo senso è più ragionevole dire permettere, non permettere perché lo vuole, ma permettere perché permette la libertà dell'uomo. Non so se
sì, però stiamo attenti, almeno io avanzerei questa ipotesi. La croce, io dico, bisogna sempre avere far partire ogni discussione, ecco, dalla croce, perché la croce è questo aspetto fondamentale. La croce che cos'è? La croce è la manifestazione, e sulla croce si è scatenato il male massimo dell'uomo, cioè tutto il male dell'umanità, non soltanto dei contemporanei di Cristo, tutto il male del mondo si è scatenato quel Venerdì Santo su quella croce, e Dio l'ha eliminato. Se Dio fosse stato onnipotente, avrebbe permesso che suo figlio, dico il padre, avesse subito tutto questo? Allora l'unica onnipotenza di Dio che si è rivelata è proprio questa, cioè aver subito il male. Il male non l'ha tolto, l'ha preso su di sé. Il discorso di prima che facevamo: lasciate che il male cresca insieme al bene, poi verrà il momento in cui il bene si lascerà imbevere dal male, ma inzuppandolo in sé lo distruggerà. È lì che si rivela l'onnipotenza di Dio, si rivela nel prendere su di sé il male, non di toglierlo, di prenderlo, e lo distrugge assumendolo. Non è che altrimenti penseremo sempre che Dio possa togliere in qualche modo il male, no? Ma il male non si toglie, il male lo si prende, lo si assume, È come una spugna, Gesù sulla croce è come una spugna che si lascia inzuppare dal male, ma il bene, quando inzuppa il male, lo distrugge. È lì che lo distrugge, ma intanto l'ha preso, non l'ha distrutto prima, perché per non farsi toccare, si è lasciato toccare dal male. E questo è il nostro unico potere. Non togliete il male prima, dice Gesù. Allora l'onnipotenza di Dio veramente è soltanto nell'amore. Bene, penso che abbiamo raggiunto un'ora congrua, ecco. Niente, adesso per quanto riguarda il libro noi lo continueremo domani mattina, ecco, poi lasceremo ancora spazio domani mattina per eventuali dibattiti o domande, quindi se avete ancora qualcosa poi le rimandiamo. Alle sei e mezza il vespro, fra mezz'ora. Infatti per loro la fede ebraica entra in crisi dopo Auschwitz, cioè Auschwitz per loro si domandano allora a questo punto chi è Dio dopo Auschwitz, che parla della teologia ebraica. Poi abbiamo delle menti eccesse che riescono a dare una risposta anche, no? Però per loro Auschwitz è rimasto un simbolo ovviamente, però è del problema del male, cioè, lì si è il fallimento della bontà, dell'onnipotenza di Dio, no?
Per esempio che faceva il padre della figlia, comunque per me rimane una domanda aperta, cioè io faccio fatica a comprendere come questo padre possa lasciare la figlia anche non dalla natura, cioè dalla natura paradossalmente non capire di più,
cioè quando si parla della natura